per restare fedeli alla consegna, cominciamo subito. È a causa di una messa che viene celebrata in via eccezionale, per la quale è stata chiesta l'ospitalità delle sorelle, che ci troviamo qui questa sera. Ma non cambia molto, perché la differenza sarebbe stata la presenza del Santissimo. Come vedete alle mie spalle, si tratterà di fare una mini processione, ma la farò soltanto io, e inaugureremo la adorazione. Allora, questa sera appunto faremo fino alle 6:15, magari anche un po' prima, in modo da lasciare congruo spazio all'adorazione, e sarà sempre così, in modo tale che alle 7:15 tutto sia concluso e si possa, in orari ragionevoli, attendere agli impegni che ancora ci fossero. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è acido, sana ciò che sanguina, tira ciò che è rigido, sana ciò che è gelido, brilla ciò che è sviato. Indorna i tuoi fedeli che sono in te confino, i tuoi santi doni. Dona il tuo regno, dona la morte santa, dona ciò che è regno.
Dal primo libro dei Re. In quei giorni il profeta Elia si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nel torcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Parola di Dio.
Lode al Signore e anima mia.
Lode al Signore e anima mia.
Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri.
Lode al Signore e anima mia.
Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri.
Lode al Signore, anima mia.
Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio, Sion, di generazione in generazione.
Lode al Signore, anima mia.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Dovendo non affrettare, ma non attardare i contenuti della nostra riflessione, dalla preghiera di colletta, che come sempre leggo nella versione originale per cogliere meglio il tenore spirituale, così recita: Dio onnipotente e misericordioso, propizio, allontana da noi tutto ciò che ci avversa, perché sciolti da impedimenti, sia nell'anima che nel corpo, con animo libero compiamo ciò che è tuo. Una formulazione abbastanza singolare, anche non immediata. Sottolineo due cose: nell'anima e nel corpo. Essere liberi nell'anima e nel corpo vuol dire avere una libertà che afferra tutto il proprio essere. Significa avere un'esistenza capace di afferrarsi e liberamente donarsi a qualcuno. È dunque un'immagine nuziale. Essere totalmente liberi nella totalità della persona significa essere nelle condizioni per un rapporto di tipo nuziale, vissuto nella totale accoglienza, ma anche nel totale dono di sé. Poi ecco l'espressione che vi dicevo, non immediata, piuttosto singolare: con animo libero compiamo ciò che è tuo. Significa avere l'animo libero per te, o Signore, fa sì che la nostra obbedienza sia in realtà la nostra beatitudine. Essere obbedienti a te non significa venire espropriati della vita, ma significa avere una vita così unita con la tua che per vivere nella pienezza di noi ci riferiamo continuamente a te. Ecco, anche questa è l'immagine nuziale. E basta con la preghiera di colletta. Ci ha già dato il là, ci ha già offerto la luce all'interno della quale comprendere il Vangelo e comprendere tutta la liturgia della parola. Una parola che, ci accorgeremo ben presto, non è di tipo etico. Un bel esempio, una bella donazione, ma è una parabola nuziale. Si tratta del Dio innamorato che viene a cercare tra le molte possibilità dell'uomo quella su cui posare lo sguardo e non ritirarlo più. Quindi questa è l'ottica in cui dovremo considerare il Vangelo, la ricerca da parte di Dio del cuore nuziale, nel quale soltanto sta per lui la gioia di poter diffondere abbondantemente le sue grazie. Raramente, come nella scelta della prima lettura e del Vangelo, nel ciclo liturgico, raramente abbiamo una integrazione, una fusione così felicemente realizzata. Guardiamo gli elementi comuni di queste due vedove. Beh, innanzitutto la categoria stessa, la vedova, colei che non è cercata da nessuno, che non interessa a nessuno e che non ha nessuno da cui poter contare per legge un aiuto e un sostentamento. In negativo, la vedova dunque è l'immagine dell'estrema povertà, per certi aspetti della solitudine, abbandonata a sé, della mancanza di risorse agli occhi degli uomini. Ma agli occhi di Dio, cosa può diventare non solo la povertà, ma la rinuncia a qualcosa perché si può confidare in Lui? In altre parole, se la vedova è priva di tutto, che cosa le rimane da poter spendere per Dio? E dunque ottenere una duratura e infinita ricchezza? Con questa domanda Marco vorrà introdurci al Vangelo. Guardiamo allora le due vedove. C'è una differenza. Questa ha un figlio, di quell'altra non si nomina nulla. Ma essere nella povertà e avere rapporti di amore e di affetto significa coinvolgere nella povertà e dunque dilatare il dolore. Avremo che questa vedova dell'Antico Testamento, la chiameremo quella di Elia per intenderci, verrà però nominata da Gesù stesso per sempre nel Nuovo Testamento. Non è quella del Vangelo, è un'altra. Quando nel suo discorso nella sinagoga, nel Vangelo di Luca, al capitolo 4, in verità vi dico, il cielo fu chiuso, poi prima il lebroso, nessuno di essi fu mondato se non Naaman il Siro, poi a Zaretta di Sidone, Elia a una sola vedova fu mandato, è questa. Quindi non dobbiamo fare fatica questa sera a trovare la relazione. Ci ha già pensato il Signore, ha preso questa figura dell'Antico Testamento e l'ha collocata per sempre nel nuovo patto, nella nuova nuzialità. Entrambe sono povere, ma entrambe hanno ancora una ricchezza. Fidarsi della parola. È povero non chi non possiede. È povero chi non ascolta, è povero chi non ha speranza, perché poter ascoltare significa venire rigenerati dalla parola che si accoglie. Noi ascoltiamo la parola di Dio, noi amiamo la parola di Dio, noi vorremmo nutrirci della parola di Dio per venire rigenerati quotidianamente da un mondo di tristezza già condannato, prevedibile, perché la vedova dell'Antico Testamento possiede di poter prevedere come andrà a finire in quelle condizioni. Si ascolta la parola per abbandonare un mondo prevedibile nella sua povertà e nel suo esito e lasciarsi rigenerare per un mondo di ricchezza, per un mondo senza fine. Non c'è povertà che tolga al cuore umano la ricchezza dell'ascolto, che poi si chiama anche sapienza della fede. Poi, per entrambe, vedremo come, perché nel Nuovo Testamento è un po' meno evidente, il contenuto della fede è vita assicurata. Il contenuto della fede è non più consumarsi dei mezzi di sostentamento e vedremo come Marco tradurrà l'esito della fede come ricchezza per quella sconosciutissima vedova. Entrambe che cos'hanno? Da non sottovalutare. Hanno entrambe un grande potere sovvertitore. Con il loro ascolto e con la loro fede sconvolgono che cosa? La prima, le leggi di natura. Qui è Marco che lo dice, ma anche Luca ha questa stessa visione. Al capitolo quinto, dopo la notte trascorsa infruttuosamente, quando Gesù appare sulla sponda del lago, Pietro gli dice: così vedo, così è, così è sempre stato, dircola, ma sulla tua parola, quindi la parola che dà l'idea del fondamento, sulla tua parola, e avendolo fatto, cioè avendo creduto alla parola, obbliga il lago avaro a, passatemi la parola, vomitare fuori tutto quel pesce che teneva nascosto, tutta la sua ricchezza. Ecco, il potere sovvertitore della fede. Il credente è colui che non è sottomesso alle leggi del mondo, in primis quali? Quella che con la morte l'esistenza è conclusa. No, è sfrangata questa dimensione. Del resto il documento che già conoscerete, Porta Fidei, Papa ha scelto la porta proprio come immagine dell'uscita verso la vita, perché un ambiente protettivo ma chiuso è una prigione, è una cella, mentre le pecore devono uscire verso pascoli erbosi ed acque tranquille. Quindi entrambe nella loro fede hanno un potere di sovvertimento. Eppure c'è una stranezza, c'è una stranezza. Per la vedova dell'Antico Testamento viene subito detto qual è la ricompensa, e quella del nuovo non viene detto niente. Non è meno vedova in senso biblico e meno credente di quella di Elia. Apparentemente è così, ma Marco, proprio attraverso questo silenzio, a volte gli evangelisti usano questo metodo, si chiamano argumenta ex silenzio, che vuol dire tacere una cosa quando è evidente che dovresti dire qualcosa, è un modo per parlare ancora con più efficacia. A volte il silenzio è anche il messaggero di una parola più eloquente della parola parlata. Gli evangelisti non disdegnano ogni tanto di ricorrere anche a questo strumento. Allora, queste sono un po', come vedete, le dimensioni già molto intersecate l'una con l'altra. Dobbiamo fare un itinerario, capire cosa comporta il Nuovo Testamento, cioè cosa comporta la venuta di Gesù. La differenza non è tanto negli atteggiamenti della vedova, ma in una diversa ricompensa. Cosa abbiamo nell'Antico Testamento? Abbiamo che in cambio di questa loro fede, di questa sua fede, questa continua a vivere, ma vive sempre nell'orizzonte creaturale. inesauribile sarà l'acqua, inesauribile sarà l'olio, ma fino a quando le forze naturali non ritrasmetteranno ciò che devono. Quindi sì, certamente è un prodigio, ma è un prodigio che non è propriamente il miracolo. E il miracolo è qualcosa che trasforma per una definitività. Il prodigio può essere anche solo una trasformazione, sicuramente grande, potente, ma che non è definitiva. Un esempio, la risurrezione di Lazzaro. Certo che è un prodigio, ma Lazzaro rianimato, richiamato in vita, non è ancora Lazzaro risuscitato. La risurrezione avviene solo nella condivisione della persona vivente di Gesù. Per capire questa nuova figura adesso, saltiamo subito al Nuovo Testamento per garantirci di stare dentro i tempi. Domenica scorsa chi abbiamo considerato? Abbiamo considerato lo scriba che diventa discepolo del regno, è lo scriba buono, potremmo dire, colui che compie l'esodo che Gesù più ama, che è quello da servi ad amici. Lo scriba è colui che, con la frequenza di scritture, avrebbe dovuto essere il primo a capire la parola di Gesù. Non vi chiamo servi, non ho bisogno, quindi neanche di elemosine. Vi chiamo amici, perché il mio scopo nei vostri confronti è attirarvi, tirarvi dentro nell'infinita ricchezza della vita di Dio. Ecco, questo è lo scopo. Quindi la religione, la legge che compie realmente ciò per cui è stata data. La Torah non è un codice. La Torah è il fidanzamento che Dio stabilisce con il suo popolo, cioè anche la ritualità che incontriamo nel libro dell'Esodo, capitolo 12, tutti i riti di alleanza assomigliano molto di più a dei riti nuziali, non alla promulgazione di un codice. La Torah è ciò mediante la quale Israele diventa il popolo di Dio. Sua appartenenza, vedete di nuovo la nuzialità dei termini, Dio non è la cifra identitaria e basta, Dio proprio, io sarò il tuo Dio, tu sarai il mio popolo. Quei possessivi sono possessivi non di possesso, ma di nuzialità. Oggi incontriamo invece l'esempio negativo dello scriba, così delineati e descritti molto chiaramente dalla parola severa di Gesù. Dico, è bene che questa sera siamo anche con i nostri fratelli e sorelle dell'Azione Cattolica, perché è una felice congiunzione, pone delle domande estremamente urgenti e molto pertinenti a tutti noi, per tutti i cristiani, ma in modo particolare per coloro che possono perfino arrivare a servirsi delle cose sacre cessando di servire a Dio. E quando ci si serve nella Chiesa ma non si serve, l'esito lo ha detto chiaramente Gesù: divorano le case delle vedove, divorano le case delle vedove. La descrizione dello scriba infelice e infedele è che quando ci si serve e non si serve, non si avrà nemmeno il pudore di rapinare chi già è povero, che vuol dire non c'è lo spirito di Dio nel quale soltanto abbiamo una sensibilità di carità. Se siamo privi dello Spirito di Dio e pretendiamo di esercitare un servizio o un ministero nella Chiesa, privi dello Spirito di Dio, noi diventiamo dei rapinatori che non hanno più neanche una sensibilità etica nel controllare la loro smodata avidità. È scritto qui. Sembrerebbe strano, vero? Cos'è? Quando si legge questo Vangelo, beh, insomma, sono poi soltanto un po' vanitosi, no? Le vesti lunghe, vogliono un po' di applausi, vogliono i primi posti, vogliono far vedere che contano, c'è mica, com'è tragico il Signore, verrebbe da dire, ti vogliono le case delle vedove, capirei se avesse detto, sono disonesti, sono dei ladri, fanno altri tipi, tra virgolette, di reati, sono soltanto così, un po' vanitosi. Deve essere così tragica la conseguenza? Sì. Perché quando non si ascolta, lasciandosi invadere dallo Spirito di Dio, fare nella Chiesa è un fare di questo tipo. E non c'è bisogno di ricorrere ad esempi, poiché penso che a tutti sia capitato di vedere chi nella Chiesa sgomita, si affanna, prevarica, vuole, apparentemente è un grande attivista, nel cuore potrebbe essere soltanto un grande arrivista. Allora vediamo gli atteggiamenti un pochettino più nel dettaglio per capire cosa dobbiamo evitare. Passeggiano con vesti solenni. Passeggiano. Cosa vogliono fare? Vogliono colpire. La veste è un po' il segno della distinzione, l'uniforme è qualcosa che rende visibili i gradi dell'uniforme, talvolta. Credo in tempi non essenziali, anche nella Chiesa si sono inventati colori, eccetera, per dire ecco, quello è un po' di più. Comunque, vogliono colpire lo sguardo. Questo è il primo passo. Quindi la domanda che è implicita, i tuoi rapporti con il prossimo sono fatti per colpirlo, forse anche solo con lo sguardo? Perché colpire qualcuno con lo sguardo, imporsi alla sua attenzione, significa ipoteticamente strumentalizzarlo. Mi servi per qualcosa che è la mia autocelebrazione. Quindi la prima domanda è con che tipo di sguardo io guardo gli altri? Che è molto importante in tutto l'Antico e il Nuovo Testamento, lo sguardo limpido, lo ha detto Gesù, se il tuo occhio è nella luce, tutto il tuo essere, quindi tutti i tuoi rapporti sono luminosi, ma se il tuo sguardo è oscuro, allora tu sei nella tenebra. Sguardo nella luce è sinonimo di cuore puro. Poi cosa vogliono? Colpire sì, ma per ottenere che cosa? L'applauso. Quindi gli altri servono per avere la clac, per avere coloro che applaudono e quindi in realtà sono degli schiavi. Pongono la loro dignità e il loro valore nel riconoscimento degli uomini. Gesù altrove nel Vangelo di Giovanni ha detto, io non sono come voi. Che prendete gloria gli uni dagli altri, l'applauso di scambio. Nella politica c'è il voto di scambio, nella Chiesa a volte può esserci l'applauso di scambio. Poi i primi posti nella sinagoga. Quali sono i primi posti nella sinagoga? Sono, immaginate che alle mie spalle, anziché all'ostensorio, ci siano i rotoli della Torah, dei profeti, dei salmi, sono quelli nelle vicinanze della parola. Come in principio, più sono vicino a ciò che conta, più io valgo. Quindi dare allo spazio dove mi trovo il proprio valore. Anche questa è una forma di schiavitù. Se sto vicino a, allora gli altri capiscono che io sono qualcuno. Il Signore ha detto che non ci deve essere questa preoccupazione, perché noi saremmo vicini ai nostri fratelli nella misura in cui siamo vicini a Lui. È Lui che crea la vicinanza agli altri. Se è sbagliato il rapporto con Lui, è sbagliato anche il rapporto con gli altri. Il rapporto con gli altri non comincia dagli altri, comincia dal Signore. E qui infatti, siccome non cominciano dal Signore, chi sono gli altri? La condizione per poter dire a se stessi: tu conti qualcosa. Quarto, dalla sinagoga al pranzo, ai banchetti. Qui vogliono i primi posti, l'avanzamento, l'onore, affinché tutti guardino e guardando dicano: come sta in alto. Gesù invece ha detto che la grandezza è cercare gli ultimi posti. Cercare gli ultimi posti perché? Perché chi si umilia sarà esaltato. Cosa vuol dire umiliarsi? Umiliarsi vuol dire cercare prima di tutto il regno di Dio e tutto il resto lo si trova davanti. Umiliarsi significa non avere altro humus, non avere altra sapienza, non avere altro terreno dove io cresco al di fuori del dono di Dio. L'umiltà è finalizzata alla grandezza, ma non a quella procurata con l'affanno, con l'ostentazione, con la prevaricazione, con la ricerca di onore. È il Signore che provvede alla gloria, come la storia dei santi ci insegna. Perché guardare bene la storia della Chiesa, troveremo che quelli che contavano a quei tempi, normalmente quelli che i santi li hanno precipitati, oggi ci ricordiamo di loro proprio per sapere che non erano proprio come il Signore si sarebbe augurato. Ma ci sono delle persone di cui ignoreremmo l'esistenza, che grazie al fatto che sono santi, che hanno cercato il regno di Dio, sono ricordati per sempre, come accadrà la vedova del Nuovo Testamento. Il giusto sarà sempre ricordato, non temerà annunzio di sventura. La garanzia di una vita vera che gli dà la vera fama, quella di essere collocato per dire: lui è arrivato nel regno della vita senza fine. E poi non poteva mancare un accenno anche alla preghiera. Quando si è così patologicamente ammalati di autoglorificazione, perfino Dio viene travolto nell'autocelebrazione. Perfino Dio, ecco il punto duro, doloroso, anziché restare il Salvatore, colui che è invocato per cambiare, diventa la vittima del mio orgoglio, della mia presunzione. Qual è allora l'esito di tutto questo? Divorare non è un verbo scelto a caso. Divorare non vuol dire mangiare con avidità. Divorare vuol dire non essere mai sati. Sono degli insaziabili, cioè degli insoddisfatti. Adesso una prima conclusione, che dobbiamo correre. Una prima conclusione. Detto in modo più essenziale, questi sono i primi che Gesù vede. Gesù li vede. Gesù ne parla. Ma non sono loro che Gesù guarda. C'è una differenza tra vedere e guardare. Vedere vuol dire avere presenti tutti. Guardare significa posare lo sguardo nel desiderio di una comunione che non finisce. Pensate il Magnificat. Non dice ha visto l'umiltà, ha guardato l'umiltà della sua serva. Questi hanno come loro personale tragedia: si affannano per essere visti e non fanno nulla per essere guardati. Marco ci sta dicendo, non è importante servirsi, l'importante è essere guardati. E ci dice anche come il Signore è irresistibile. Quando trova qualcuno su cui posare lo sguardo, è come che liberasse da lui una potenza che si realizzasse per lui il sogno dall'eternità. Trovare l'uomo con cui condividersi. Torniamo di nuovo alla nuzialità. Chi sono allora, questo non lo troverete in nessun commento esegetico, se semplicemente onesto che vi dica che è una mia suggestione, chi sono questi scribi, questi farisei? Mi sembrano degli adolescenti che fanno di tutto per mettersi in mostra davanti a una bella ragazza, vengono visti ma non vengono guardati. Si affannano, le escogitano tutte, ma lo sguardo di colei che loro vorrebbero li amasse non è per niente attirata da quella loro autocelebrazione. Allora la domanda che Marco apre è questa: qual è quella condizione che rapisce lo sguardo di Dio, che penetra il cuore di Dio? Qual è quella condizione che fa innamorare Dio? È appunto la povertà congiunta alla fede. Ecco, e già prima giungiamo adesso al cuore, anche alla conclusione del Vangelo, non è un Vangelo di tipo etico, anche ma non prima di tutto, è un Vangelo nuziale. Scopo di Marco non è quello di dire sii generoso quando fai l'elemosina, è un altro, fai in modo che il tuo cuore faccia innamorare Dio. Cosa accade? Pensate come Marco ha costruito sapientemente la scena. Immaginiamola la scena. Abbiamo assistito alla passerella delle persone importanti, no? Di quelli che catturano gli sguardi degli uomini. C'è tumulto, perché c'è calca e quindi c'è anche rumore. Si sta a sentire l'entità del suono provocato da ciò che viene gettato nel tempio. Notate il contrasto. Vedo la sconosciuta ignorata da tutti, butta dentro due leptà, che è la moneta, qual è la moneta minima nell'euro? Il centesimo. Due centesimi, quindi che clamore potranno fare due centesimi nel tesoro del Tempio? Marco lo dice, gli altri, molti è molto, quindi si sente lo strofio del denaro che tocca l'altro denaro. Beh, la tromba, aggiunge Matteo, no? Alcuni fanno l'elemosina con la tromba. E lo scopo di Marco è quello di dire che siamo in un contesto di grande rumore, dove chi non conta niente come la vedova, dove chi fa dei gesti da niente come la vedova, dovrebbe restare niente. E invece accade esattamente il contrario. È l'unica che attrae lo sguardo di Dio, un Dio che ha occhi solo per lei e cuore solo per lei. Ecco cosa ha fatto questa vedova. Chi è questa vedova e perché? Quali sono i gesti della nuzialità? Da tutto, vi ricordate Bartimeo cosa fece? Gettò via, stesso verbo greco, dato anche per questi due soldi, getta via il mantello che era la sua casa. Questa donna getta via tutto quanto aveva per vivere, quindi tutta la sua casa, tutto il suo avere. Non è tanto però un fare un'elemosina a Dio, è piuttosto portare una dote a Dio. È la sposa che porta con sé tutto quello che ha nella casa dello sposo. Poi getta, il verbo gettare vuol dire un reale distacco, non un dare. Gettare sottolinea che ciò che veramente è dato opera un distacco da colui che lo dà, quindi il non possesso furtivo, ma un dono realmente tale, un cuore veramente donato. Poi, dov'è che è presente? scritto che le vedove dessero l'elemosina, anzi, non c'è legge che possa imporre a chi non ha di dare. Quindi Marco non vuole insistere sull'elemosina, di cui Dio non ha bisogno, ma che cos'è che fa questa donna? Crede, sa che unendo la sua vita a quella di Dio non ha più bisogno dei suoi mezzi per continuare a vivere. Perché? Perché è presa nella casa dello sposo che provvederà a lei. Si cura dell'orfano e della vedova, il Signore. Mette la sua povertà nella ricchezza di Dio, quindi è un patto, è uno scambio. Io metto ciò che Dio non potrebbe mai avere, la povertà, e io da Dio prendo quello che mai per me potrei avere, l'infinità della vita, la ricchezza. Vedete come si fondono le due vite? Non è un'elemosina, stiamo assistendo a un patto nuziale. E poi concludo. È anche uno scambio fecondo. Qual è la ricompensa? Qui non c'è una ricompensa, no, come c'è la ricompensa? Chi ama i discepoli, non sono mai comparsi fino ad ora i discepoli, solo quando Dio trova, allora chiama. Ricordate quella parabola della dracma, no, della pecora smarrita? E non appena la trova, subito chiama e dice: venite a far festa con me. Questi discepoli sembra proprio che siano quelli che Gesù va a chiamare per dire: ho trovato nel cuore di Israele, ho trovato il cuore nuziale che fin dai tempi dell'antico patto vado cercando. Ma poi qual è la ricompensa? Che sarà sempre ricordata, appartiene alla parola di Dio. Dove predicato il Vangelo si parlerà sempre di lei, sarà impossibile dimenticarla. Perché? Perché Dio l'ha scritta nel suo stesso cuore e ce la consegna in forma di parola. Ricordare, dal latino recordare, non ha a che fare con la memoria, ha a che fare con il cuore. Nella sua etimologia più profonda, ricordare è un frequentativo, ti metto nel cuore e non ti faccio uscire da lì, come la sposa del Cantico dei Cantici: l'ho trovato e non lo lascerò più. Questa è la sposa che il Dio innamorato, dopo averla trovata, la può presentare ai discepoli. Li chiama e gliela presenta. Non è allora un'elemosina, in forma di elemosina qualcosa di più. È la fede. Avere fede significa buttare tutto nella ricchezza di Dio. Se fosse stata l'elemosina in centro, sarebbe stato molto più comprensibile fare l'elemosina al povero, come prescrive il Deuteronomio e il Levitico. Ma qui invece non è casuale la scelta del Tempio, che è la scelta della fedeltà di Dio, il Dio con noi, che è buttare in una ricchezza, che è buttare nel tumulto, che però trattiene il cuore di Dio. Sono troppi gli elementi con cui Marco vuole dirci questo. La ricompensa per chi crede è la propria vita fedelmente custodita, senza rischio di abbandono e senza rischio di tristezza. Qui non finisce l'acqua, l'olio, qui non finisce il ricordo, cioè l'amore, in Giovanni non finisce il vino. La vita che Dio dà è garantita per sempre, per l'eternità. Quindi non interpretiamola come una parabola etica, vediamola invece come la celebrazione nuziale di Dio con coloro che credono in Lui. Avendo avuto da Marco questa luce, come dobbiamo essere perché Dio venga catturato nel suo sguardo, perché lo sguardo di Dio si posi su di noi? La cosa più consolante: Dio cerca chi è niente, perché solo così può diventare il loro tutto. Bene, adesso se volete cantare, vado a prendere.
Mm-hmm.